Grazie del Signore, confidando nella guida del suo Spirito. Vorrei meditare con voi su un passaggio della parola del Signore in Prima Timoteo, al capitolo 1. Prima Timoteo, capitolo 1. Il titolo del messaggio è Il fine di questo incarico è l'amore. Leggiamo insieme da Prima Timoteo, capitolo 1. Versetto 3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare ad alcuni che non insegnino dottrina diversa, né si occupino di favole e di genealogie senza fine, le quali producono discussioni, anziché promuovere la dispensazione di Dio che è fondata sulla fede. Ma il fine di questo incarico è l'amore, che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta, dalle quali cose alcuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare, volendo essere dottori della legge, in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri di uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del beato Dio che egli mi ha affidato. Passiamo al versetto 18. Ti affido questo incarico, o figlio mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, avendo fede e buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno naufragato quanto alla fede. Fra questi sono Imeneo e Alessandro, i quali ho dato in man di Satana affinché imparino a non bestemmiare. Amen. Allora, questo testo delle Scritture, che si colloca all'interno del messaggio, come sappiamo, già detto più volte, queste sono tra le ultime epistole che l'Apostolo Paolo scrive, e scrive a Timoteo, il suo, come lui lo chiama, il suo figliolo, il suo figlioletto nella fede, per lasciargli queste delle linee guida, delle direttive riguardo a come lui avrebbe dovuto operare e come avrebbe dovuto condursi, in base anche all'esperienza e quello che aveva visto nella vita dell'Apostolo stesso. La volta scorsa abbiamo visto su questi testi, la parte che quest'oggi non ho letto, come Paolo è stato trasformato dalla grazia di Dio, da Saulo di Tarso all'Apostolo Paolo. Oggi vediamo, sempre all'interno dello stesso testo, quello che Paolo dice a Timoteo. Allora, il contesto qui è Paolo che scrive a Timoteo, che dice: rimani in Efeso. Rimani in Efeso perché ha un ordine da darti, ha un comando. Tu devi ordinare certe cose. Tu devi ordinare che si viva e si faccia in un certo modo. E qui la parola di Dio è meravigliosa, poiché la Scrittura dice che il fine, il versetto centrale su cui metteremo gli occhi oggi, sul quale rifletteremo, è il versetto 5, che dice: il fine, ricordati che il fine di questo incarico è l'amore. Procedente da un cuore puro, e viene da un cuore puro, procede da un cuore puro, si ha da un cuore puro, da una buona coscienza, dice la Scrittura, e da una fede non finta. La parola qui rende l'idea, questo non finta, da una fede che non sia una simulazione, no? Una fede che non sia simulata. Oggi abbiamo l'idea, no? Sia degli aspetti anche no? Che sentiamo, è una simulazione, no? È qualcosa che prova di emulare qualcosa di reale, ma non è reale. È una simulazione, una fede che non sia simulata. Cosa dà luogo a una fede che non sia simulata? Cosa dà luogo? Spesso si parla di fede, vedremo che è bene parlare di fede, perché, come spesso ci ricorda il fratello, Ebrei capitolo 11 dice: senza fede è impossibile piacere a Dio. Senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio, dice la Scrittura, deve credere che Egli è. Ma deve credere anche che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Cioè, chi si accosta a Dio, dice la Scrittura, deve attendere la remunerazione di Dio. Questo significa accostarsi con fede. Mi accosto aspettando la sua remunerazione. Ed Egli è il remuneratore, dice la parola, cioè colui che remunera, colui che dà in cambio quelli che lo cercano. E questo è meraviglioso. Però il fine di questo incarico, cioè una vera fede, dice la Scrittura qui, dà luogo, un cuore purificato da Dio, dà luogo all'amore. Amore che è fondamentale. Amore che è un comandamento, il comandamento, oserei dire, che ha dato il Signore Gesù. Se noi andiamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 13, Gesù dice qualcosa di molto importante. Partiamo dal versetto 31 del capitolo 13 e leggiamo fino al 35. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso e presto lo glorificherà. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete, come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi. E ieri sera il Signore, mentre leggevo queste cose, nella condizione di debolezza perché non stavo bene, mi ha fatto mettere gli occhi su un punto di questo testo su cui non mi ero mai fermato con attenzione. Ed è questo: come io vi ho amati. Come io vi ho amati, anche voi. Amatevi gli uni gli altri. Allora c'è un punto qui di grande importanza. Di grande importanza. Se lo Spirito del Signore non rivela, non riesce a rivelare il cuor nostro, perché il cuor nostro è duro, che Lui ci ha amati, non potremmo amare nessuno. Nella misura in cui comprendiamo quel passo, no, che citiamo e proclamiamo, perché Dio ha amato e ha dato il suo unigenito figliuolo, in quella misura noi potremmo amare gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi. E in questo contesto, di questo testo, Gesù aveva appena fatto una cosa che noi potremmo dire. A volte noi pensiamo, no, a questi episodi, io perlomeno ci ho pensato spesso, e dico, vabbè, pensiamo a Pietro che ha detto: Signore, tu non mi laverai mai i piedi. Diciamo, ma Pietro ce n'aveva sempre una, ma lui sapeva chi aveva davanti. Aveva davanti colui al quale aveva detto alcuni anni prima: allontanati da me, o Signore, perché io sono un peccatore. Aveva ben riconosciuto chi aveva davanti, aveva ben visto la potenza di Dio davanti a lui, manifestata nella persona del Figlio di Dio. Aveva proclamato: tu sei il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. E ora ti voglio lavarti i piedi. Questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore di cui leggiamo spesso nell'epistola di Paolo ai Filippesi, che a me piace tanto come passaggio, ma credo di non averlo ancora compreso fino in fondo, quando dice: egli non reputò rapina, o non si aggrappò gelosamente il fatto che egli era uguale a Dio, ma annichilì se stesso e prese forma di servo. Ecco l'amore. E si fece ubbidiente fino alla morte della croce. Ecco l'amore. E quando leggiamo questo passo dovremmo riflettere: amatevi come io vi ho amato. È un comandamento. Oggi lo potremmo mettere sotto un aspetto differente. È un ordine per i figli di Dio. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ed ecco perché l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo il fine di questo incarico, l'amore. Se la fede non fa sì che l'amore si manifesti tra di voi, in te, allora non è vera fede. La fede, come abbiamo letto, ci ha letto anche il fratello in Efesini, è ciò che ci fa appropriare di questa salvezza, ma è quella che ci porta ad amare. Perché ci porta ad amare? Perché abbiamo capito di essere stati amati senza esserne degni. Mi piace spesso riflettere su questo punto, come io vi ho amati, anche alla luce di questo testo che c'è in Prima Corinzi, che è il testo che parla dell'amore. Spesso, no, viene citato questo testo, ma guardate come comincia questo testo. Questo testo comincia in questo modo, è collocato all'interno della parola di Dio, in questo passo di Corinzi, all'interno dei doni spirituali, all'interno di come, e oserei dire di più, non solo dei doni spirituali, ma all'interno della Chiesa. L'Apostolo Paolo al capitolo 10, al capitolo 11, l'abbiamo appena letto, si parla della cena del Signore, al capitolo 10 comincia a parlare della Chiesa, comincia a parlare del rapporto d'amore, il fatto che noi siamo il corpo di Cristo. In Prima Corinzi 10, noi siamo il corpo di Cristo. Il capitolo 11, se questo è vero, allora possiamo spezzare il pane, perché il corpo di Cristo e il suo sangue, che vengono simboleggiati dal pane e dal vino, non sono nient'altro che questa manifestazione. Il capitolo 12 parla dei doni spirituali, del fatto che la Chiesa vive non tanto per le, diciamo, tutto ciò che io possa avere, un talento piuttosto che l'altro, o che qualcuno di voi può avere. La Chiesa di Dio vive per i doni di Dio. Se non c'è un dono, non serve a niente. Ed infine il capitolo 13 dice questo riguardo ai doni e riguardo a questo fine, al fine, allo scopo del nostro incarico. Guardate, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho amore, divento un rame risonante, uno squillante cembalo. Che cosa significa? Faccio un gran suono, un gran rumore. Quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e attenzione, e avessi tutta la fede, tutta, in modo da trasportare i monti, se non ho amore, non sono nulla. Il fine dell'incarico, il fine della fede. Se avessi anche tutta la fede da trasportare i monti, la fede di cui menziona il Signore, se aveste fede quanto un grano di seme, potreste dire a questo monte, spostati di là e gettati nel mare. Se avessi tutta questa fede, ma mi mancasse l'amore, non sarei nulla. E non è un caso che, perlomeno leggendo la parola di Dio, non è un caso che Timoteo stesse andando ad Efeso. Perché in Apocalisse capitolo 2, Efeso verrà ripresa. Per cosa? Hai lasciato il tuo primo amore. Eppure il Signore dirà tante cose ad Efeso, tante cose, le possiamo anche leggere. Tante cose che, come ho detto altre volte, non sono cose sbagliate. Il Signore non riprende gli Efesini o quella chiesa del tempo perché faceva quelle cose, ma riprende perché gli mancava il suo primo amore. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Non puoi sopportare i malvagi. Hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono. Li hai trovati bugiardi. Hai costanza. Hai sopportato molte cose per amore del mio nome. E non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te. Hai lasciato il tuo primo amore. E qui è Gesù che parla. Quanto è grave questa cosa. Ricordati da dove sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima, quelle che si fondavano sull'amore. Quelle che la fede, che sostiene l'amore, come abbiamo visto, l'amore che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta, ti permetteva di fare. Fai le opere di prima, ricordati da dove sei caduto. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fai le opere di prima, se no verrò da te e rimuovo il candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Il candelabro è la Chiesa. Ogni tanto ci sono dei candelabri che sono rimossi e noi ci chiediamo perché. Perché è Gesù che rimuove il candelabro. E se un candelabro sta al suo posto, perché? Perché è Gesù che mantiene il candelabro. È Lui che cammina in mezzo alle chiese e ha in mano le sette stelle, che sono i sette angeli, come dice l'Apocalisse, delle sette chiese. Non andiamo in dettaglio di questo, però è interessante. Io ti comando che tu rimanga ad Efeso, perché insegni ad alcuni a non perdersi in questioni stolte, ma a ricordarsi questo, che il fine di questo incarico è l'amore. In 1 Corinzi 13 dice, passo che abbiamo letto, anche se avessi tutta la fede, in modo da trasportare i monti, se non ho amore, non sono nulla. Anche se distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, anche se donassi tutto, tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho amore, ciò a niente mi gioverebbe. Questa è la parola di Dio per mezzo dell'Apostolo Paolo. Alcuni si sono sviati da questo, rammentagli queste cose. Io ti do questo incarico, dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, ti do questo incarico, combatti il buon combattimento, combatti la buona battaglia, combatti la buona guerra. La stessa guerra che Paolo combatté, quando nella parola di Dio, in seconda Timoteo, al capitolo 4, verso 7, leggiamo, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e ho osservato la fede, l'ho osservata questa fede. Ma questa fede era la fede che mi permetteva di amare. Come abbiamo visto l'altra volta, era la fede che mi permetteva di non essere più un persecutore, ma di essere una nutrice, di essere colui che si faceva tutti sotto tutti per guadagnarne alcuni, dice l'Apostolo Paolo. Mi sono fatto greco col greco, mi sono fatto giudeo con il giudeo, mi sono fatto tutto con tutti affinché ne guadagnassi alcuno. Questo è l'amore. L'amore di Gesù che si è fatto uomo come me. Umiliò se stesso e prese forma di servo, facendosi ubbidiente fino alla morte e la morte della croce. E allora Giovanni dice, riporta queste parole del Signor Gesù: io vi lascio, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. In 1 Giovanni, al capitolo 4, è scritto: Giovanni capitolo 4, verso 7. Diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. L'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Questo verso è chiarissimo. Non ha bisogno di molti commenti. Amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Dio è amore, l'amore è da Dio. Se non ci amiamo, e lo dice la parola di Dio, se non ami tuo fratello che hai veduto, non ami Dio che non hai veduto. Se qualcuno ti dice amo Dio, ma non amo il fratello, è bugiardo, dice la scrittura. Bugiardo. Ecco perché la parola del Signore ci esorta ad amare i fratelli. E come vedremo tra un attimo, non solo i fratelli. L'amore è da Dio. Dio ci ha amati. Ci ha amati. Chi non ama non ha conosciuto Dio. Perché Dio è amore. Allora colui che dice che lo Spirito di Dio dimora in lui e non ama, non ha conosciuto Dio. Perché? Perché colui che dimora in lui o in lei è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Ecco perché dobbiamo conoscerlo, questo amore, per poter amare. Che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. In questo è l'amore, lo ripeto, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Egli ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Per questo la parola dice, ma se io non amo, non posso dire di aver conosciuto Dio. Non posso dire di aver conosciuto il suo amore. Ed Egli desidera che io lo conosca. Perché? Perché in Giovanni 17, verso 3 dice, questa è la vita eterna, conoscere te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La parola di Dio, o la legge stessa, a cui abbiamo letto in Prima Timoteo, capitolo 1, al quale Paolo si riferisce, la legge è buona se usata in modo legittimo. Qual è il modo legittimo? Il modo legittimo di usare la legge è che ci convinca che noi senza Dio siamo solo dei peccatori, non possiamo fare niente senza la sua presenza. Questo è il modo legittimo di usare la legge. La legge che ci dice amami, amami con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. Questa legge così alta che ti dice guarda, caro, cara, la legge dichiara, ed è Dio che parla, che tu mi devi amare con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E allo stesso modo amare il prossimo come te stesso. Questa è la richiesta di Dio. Allora questa richiesta ci deve portare, Signore, io sono solo un egoista. C'è solo una persona che vorrei amare, me stesso. Ma per la tua grazia tu mi riveli nella tua parola che tu hai messo il tuo spirito nel mio cuore. Come dice in Romani capitolo 5 verso 5, Egli ha sparso l'amore nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Questo è un uso legittimo della legge. Invece spesso la legge è usata come condanna per l'altro. La legge serve per portare gli uomini a Cristo. Questa è la richiesta. Non si può soddisfare. Solo uno l'ha soddisfatta. Gesù. E solo uno la adempie in noi. Gesù. Con il suo spirito. Io ho adempiuto la legge, dice il Signore. Io non sono venuto qui per annullare, dice la Gesù, ma per portare a compimento. E anche in noi Gesù desidera portarla a compimento. Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi. Ma che parola meravigliosa. Dio dimora in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha dato il suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Ma è meraviglioso questo passaggio. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi. Perché? Perché Dio è amore. Come sperimentiamo l'amore di Dio? A volte uno potrebbe pensare, credo che tutti l'abbiamo fatto questo pensiero, almeno una volta nella vita, di fronte a una circostanza, non sono amato, non sono amata. Vuoi sperimentare l'amore di Dio? Ama. Ama. In quel modo Dio dimora in te. Ama. Ama come Egli ti ha amato. Dai te stesso, come Egli ha dato se stesso. Prima dei nostri fondi, Dio desidera il nostro cuore. Prima delle nostre opere, Dio desidera il nostro cuore. Ama e sperimenterai l'amore di Dio. È meraviglioso questo testo. E c'è ancora molto su cui io devo riflettere su questo testo, però è meraviglioso. Diletti, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Ecco lo scopo della Chiesa. Ecco perché in Efesini, guarda caso, in Efesini al capitolo 3 dice che noi sperimentiamo l'amore di Dio nell'abbraccio. Mi piace molto quel testo e vorrei leggerlo e citarlo in maniera precisa, alla grazia di, per la grazia di Dio. Quando dice, faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Guardate, ancora la fede che è, come posso dire, non so come dirlo, è il fondamento dell'amore. Guardate, faccia sì che Cristo, capitolo 3, versetto 17, questa è la preghiera dell'Apostolo Paolo, sulla quale abbiamo meditato qualche tempo fa, faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, eccolo, la fede che opera, una fede operante per mezzo dell'amore. Eccola la fede che opera, affinché, essendo radicati e fondati, radicati, sapete una radice? Quando trovate l'asfalto che si spacca, voi andate lì vicino, vedete, c'è una radice grossa che spinge, spacca l'asfalto, tira su tutto. Questo essere radicati. L'essere radicati ci permette di rompere l'asfalto. L'asfalto prima di tutto del nostro cuore. Il bitume che c'è nel nostro cuore. Marcio. E poi di fare sì che Cristo sia glorificato. E che gli uomini possano vedere che noi siamo suoi discepoli. Radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi. Guardate questo abbraccio con tutti i santi. Come si può abbracciare l'amore di Dio se non consideriamo il fratello e la sorella di gran valore? Quanto valore il sangue di Cristo. E la Bibbia ci dice che non c'è nessun'altra pietra preziosa che abbia il valore o che possa anche avvicinarsi lontanamente al valore davanti agli occhi del Padre del sangue di Cristo. Infatti la Scrittura dice non con oro, non con argento, non con pietre preziose siete stati riscattati, ma col prezioso sangue di Cristo. E così l'amore, possiate abbracciarlo con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza. E quarta dimensione, come mi piace la geometria di Dio, come mi piace! Noi, ricordo quando vi insegnavano le basi multivettoriali, Dio ha una base di talmente tanti vettori che noi non possiamo nemmeno immaginare. L'amore di Dio, l'altezza, la lunghezza, la profondità, la larghezza di questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Sorpassa anche la conoscenza di cui questi qua, di cui parlava Paolo a Timoteo, non sanno quello che dicono, non sanno quello che fanno, non sanno di quello che parlano. Perché? Perché si sono dimenticati l'amore di Dio, che si fonda sulla vera fede, non simulata, su una buona coscienza e su un cuore che viene purificato, purificato da Dio. In Prima Pietro c'è scritto proprio questo. In Prima Pietro capitolo 1, verso 22, è scritto: avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, e la verità è Cristo, per arrivare a un amore fraterno non finto. Avendo purificate le anime, ecco l'azione della legge in noi, che ci guardiamo davanti allo specchio della legge, come dice Giacomo. Non facciamo come gli uditori dimentichevoli che vedono la legge, la guardano e dicono: beh, 3 punti su 5 sono a posto. No, 1 punto su 10, bocciato! Dice la parola di Dio, chi ha violato un punto è colpevole su tutti i punti. E allora la parola di Dio purifica le anime nostre, allo specchio di questa parola che ci dice quello che dovremmo essere agli occhi di Dio, ma che non siamo. Per la grazia del Signore siamo coperti dal suo sangue. Ma Dio, come pregava il fratello, desidera trasformarci, non desidera mettere una pezza, perché sennò si rompe, il vino viene perso e gli otri si spaccano. Vino nuovo in otri nuovi. L'otre vecchio non può contenerlo. Che meraviglia! Versetto 22. Avendo purificate le anime nostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare a un amore fraterno non finto, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Wow! Amatevi intensamente, intensamente a vicenda. Fratelli, vi confesso che sono mancante verso di voi davanti a questa parola. Intensamente. Confesso sotto il cielo di essere mancante affinché il Signore purifichi l'anima mia. Intensamente, intensamente, di vero cuore, a vicenda, per arrivare a un amore fraterno non finto. È il fine dell'incarico che Paolo dava a Timoteo e che Timoteo avrebbe dovuto predicare a Efeso, e per la grazia di Dio sopraggiungere anche a noi all'interno della parola. Io vi ho amati come io vi ho amati, anche voi amatevi allo stesso modo gli uni gli altri, intensamente. Dio vuole produrre questo effetto nel nostro cuore. Perché? Perché Dio amore. Dio amore, quando noi amiamo, amiamo colui o colei che non è amabile, e il primo ce l'avete davanti ai vostri occhi, stiamo sperimentando l'amore di Dio. Vogliamo sperimentare di più l'amore di Dio. A volte voglio sperimentare l'amore di Dio. Comincia ad amare tuo fratello, tua sorella. Ma ancora di più! C'è un modo ancora di più si può crescere nel sperimentare l'amore di Dio. Il tempo sta viaggiando, quindi mi concentro su questo. Andiamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, per sperimentare l'amore di Dio. Io questa settimana ho avuto 1 o 2 occasioni dove ho potuto sperimentare l'amore di Dio. Voi avete udito, versetto 43, voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici. Ecco un altro modo per sperimentare l'amore di Dio. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Ecco un altro modo per sperimentare l'amore di Dio. Pregate per i vostri nemici. Amate i vostri nemici. Pregate per chi vi perseguita e amate chi vi odia.
Perché?
Perché Dio, perché il Signore Gesù ha aperto le braccia di fronte a quelli che gli dicevano: se tu sei il Cristo, scendi dalla croce, salva te e anche noi. E invece era proprio quella croce che salvava l'uomo. Noi a volte possiamo dire o pensare delle cose che sono fuori di senno, come quando Pietro disse a Gesù: tutto questo non ti avverrà mai, vattene da me Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio. Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole, è una sua decisione. In questo tempo, ancora, anche se arriverà il giudizio di Dio, e lo sappiamo, è una sua decisione di far levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. È una sua decisione. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Che cosa fate di singolare, dice la parola? Se fate, non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno altrettanto anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto Padre vostro celeste. Che parola! E anche di fronte a questa parola devo dire, Signore, colpevole di fronte a questa parola, ma questo non giustifica il fatto che il Signore non desideri che io possa amare i miei nemici e pregare per quelli che mi oltraggiano. Perché questa è la volontà di Dio per noi, è la volontà del Padre. Quando diciamo siamo figli di Dio, e tali siamo per la grazia di Dio, in Cristo Gesù, se infatti, cosa dice la Scrittura? Dice questo: affinché siate figli del Padre vostro, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro, affinché si veda la figliolanza. Quello che ci fa figli è la grazia di Dio. Ma affinché siate figli, si veda la figliolanza. Noi abbiamo il cognome, abbiamo un cognome, il mio cognome vuol dire che sono mio padre ha lo stesso cognome. Qui c'è un carattere. Da questo vedranno che siete i miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E la fede è ciò che produce questo amore. La vera fede produce questo amore. Produce l'amore per il fratello, produce l'amore per la sorella, produce l'amore per il prossimo. L'Apostolo Paolo scriverà, e questo è l'ultimo testo che leggiamo questa mattina, poiché il tempo è concluso, ai Romani: non abbiate altro debito, Romani capitolo 13 verso 8, non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri. Non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo. L'amore, quindi, è l'adempimento della legge. Che il Signore ci benedica.